volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, da una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
Sono le 11:00 in questo istante, Radio Atlanta Milano, una buona mattinata, un buongiorno, Mauro Magni, e sto per presentarvi questa prima puntata, puntata zero di Amici a Quattro Zampe, uno spazio che è dedicato ovviamente ai nostri amici animali, e con noi in studio è Piero Bianchi, che è veterinario qua a Milano, e voi ovviamente potrete intervenire ponendo domande sia via telefonica allo 02 31 60 10 oppure potete mandarci un WhatsApp al 373 88 00 855. Adesso do subito il benvenuto a Piero. Buongiorno.
Buongiorno, buona giornata, buona giornata a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Spero che siate numerosi, spero che siate caldi. Io aspetto le vostre domande, perché oggigiorno gli animali rivestono un ruolo molto importante per noi umani e ci aiutano, ci sono vicini, ci accompagnano e quindi ci servono per tante cose. Dopo magari ne parleremo, ma io volevo invitarvi soprattutto a richiedere, a chiedere, a fare domande, perché io sono qui a vostra disposizione. Chi ha un cane, chi ha un gatto, chi ha anche un altro animale non convenzionale, come si chiamano oggi i vari piccoli mammiferi, coniglietti, furetti, piuttosto che anche altre specie, io sono qua a disposizione di coloro che vogliono pormi le proprie domande, i propri quesiti, i propri dubbi, e cercherò naturalmente di essere d'aiuto a tutti.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, da una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
Dunque, la situazione italiana dagli ultimi censimenti, dalle ultime statistiche, ci parla di circa 6,5 milioni di cani e di circa 7 milioni o poco più di gatti. Sono naturalmente dati un po' ufficiosi, nel senso che per i cani vengono stimati solamente quelli ufficialmente dichiarati. Oggigiorno c'è l'obbligo di iscrizione alle varie anagrafi canine regionali, per cui chiaramente c'è tutta una serie di cani che non sono registrati, che magari vivono una condizione di semilibertà, così come abbiamo tantissimi gatti che non per obbligo debbono essere registrati all'anagrafe, ma che vengono a vivere, si trovano a vivere insieme a noi. Per cui numericamente questo primo dato è importante, perché numericamente il gatto negli ultimi anni ha superato in Italia, ma anche nel mondo, il cane. Questo a testimonianza del fatto che il cane, conosciuto per antonomasia come il miglior amico dell'uomo, il più fedele amico dell'uomo, in realtà è stato sopravanzato dal gatto. Perché? Perché probabilmente si sono creati nel modo di vivere che contraddistingue questo inizio del terzo millennio, è diventato un po' più comodo da gestire, un po' più facile da tenere in casa, perché si tratta comunque di un animale che non ha grossissime esigenze, non deve innanzitutto essere portato fuori a spasso, sporca nella sua cassettina, si accontenta di mangiare cibi preconfezionati senza grossi problemi, e quindi questo sicuramente lo rende più facile come gestione domestica, in quanto ci sono degli indubbi vantaggi. Poi naturalmente c'è la schiera, la fazione di quelli che amano i cani, di quelli che amano i gatti, e quindi si crea questa contrapposizione, questo dualismo, chiamiamolo così, anche se è fittizio, perché ci sono molte famiglie nelle quali cani e gatti convivono senza grossi problemi.
Ecco, abbiamo una domanda da Antonella che ci chiede: io ho una gatta che ha esattamente 14 anni, volevo sapere se devo utilizzare delle pappe particolari o posso continuare ad alimentarla come ho sempre fatto.
Dunque, rispondiamo subito ad Antonella e la ringraziamo intanto per la sua richiesta, che ci dà modo di parlare un pochettino di alimentazione, che è un tema molto importante. E giustamente Antonella mi chiede se deve cambiare, però non mi dice che cosa sta mangiando fino adesso, quindi sono un po', immagino che questa gatta si nutra di cibi preconfezionati, e immagino che Antonella le stia dando degli alimenti destinati, diciamo così, al mantenimento dei gatti adulti. Questo potrebbe effettivamente meritare una modifica, perché un gatto di 14 anni, che è un gatto comunque anziano, ricordo che dopo i 10 anni di età un gatto comincia a entrare nella terza età felina, e quindi abbiamo delle esigenze nutrizionali un pochettino differenti rispetto ai gatti più giovani. Questo cosa significa? Che per esempio un gatto su tre dopo il compimento dei 10-11 anni di vita va facilmente incontro a problematiche di tipo renale, l'insufficienza renale cronica. Questo comporta il fatto di poter utilizzare meglio, di dover utilizzare, o quantomeno consigliabile farlo, una dieta un pochettino più povera di quelle sostanze che sono le proteine nel fosforo, che possono affaticare ulteriormente i reni. Quindi ci sono degli alimenti specifici per gatti, chiamiamoli così, anziani, sono i cosiddetti alimenti senior, come si dice ormai all'inglese, i quali alimenti hanno delle caratteristiche particolari, contengono meno fosforo, meno proteine, contengono più fibre, perché un altro problema del gatto anziano è quello dell'intestino. Spesso l'intestino rallenta, diventa un po' più pigro, e quindi l'aggiunta di fibre favorisce e mantiene la corretta motilità intestinale. Quindi se Antonella effettivamente in questo momento sta utilizzando gli alimenti tradizionalmente impiegati per i gatti adulti, le direi di passare a quelli per i gatti senior, al di là del fatto che magari sussistono già delle problematiche, non lo sappiamo, non ce lo dice. E ne approfitto per ricordare l'importanza, magari su di un gatto di 14 anni, anche se apparentemente sta bene, è in buona salute, non presenta problemi, di effettuare magari un semplice check-up ematologico, si fa con un prelievo di sangue, per andare a verificare se ci sono delle alterazioni magari sulla funzionalità dei reni, piuttosto che ad altri livelli. Perché con un esame del sangue abbiamo sicuramente delle informazioni, diciamo così, più dettagliate, più complete su quello che sta succedendo all'interno dell'organismo animale, in quanto la valutazione clinica, la visita dall'esterno spesso ci dice e non ci dice. Per cui alla fin fine il doppio consiglio che diamo a Antonella è questo: di utilizzare dei cibi un po' più mirati per i gatti anziani e di magari provvedere a fare una visita approfondita con un esame del sangue per valutare se tutto funziona a dovere.
Perfetto, allora adesso io ricordo un istante ancora il numero, perché se volete potete porre anche una domanda in diretta, così avete modo di completare la vostra domanda. 02 31 60 10 il numero WhatsApp dove possono arrivare i messaggi. Vedo che ne è arrivato un altro, è il 373 88 00 855. Adesso un attimino che vado a vedere che cosa. Allora, buongiorno, dunque, vediamo un po' chi ci scrive, non c'è il nome. Allora, buongiorno, ho un gerbilo, da campagna, vorrei sapere cosa posso dargli da mangiare e se la cioccolata con la panna può andare bene ogni tanto. Luisa, eccolo qua il nome.
Allora, Luisa è proprietaria di un gerbillo. Diciamo, per chi non conosce questa specie animale, che il gerbillo è una specie, per capirci, di criceto, di topolino, che però ha delle caratteristiche più simili a quelle del criceto, ma ha, a differenza del criceto, la coda molto lunga. Sono animali che non si vedono tantissimo nelle nostre città, però mi è capitato più volte di incontrarli e di visitarli. Il gerbillo è un roditore che necessita di un'alimentazione abbastanza varia, cioè la base dovrebbe essere costituita fondamentalmente da mangimi preconfezionati, quelli che si usano per i criceti, che però non sono sufficienti di per se stessi ad avere una completezza nella loro qualità. Quindi direi che vanno assolutamente aggiunti dei vegetali freschi, quindi verdura piuttosto che frutta a pezzettini, ma vanno anche aggiunti delle piccole quote di proteine, quindi magari dei pezzettini di formaggio, dei pezzettini di uovo sodo, anche perché no degli assaggini di prosciutto, di carne trita, eccetera, e anche degli assaggi di carboidrati, quindi magari un biscotto secco piuttosto che un pochettino di pane e così via. Ovviamente il discorso sulla cioccolata con la panna credo che sia, spero, una battuta del caso, per cui sorvoliamo, ma voglio ricordare, visto che è stato posto più o meno in maniera faceta questo quesito, voglio ricordare che il cioccolato rappresenta un potenziale rischio di intossicazione non solo per il gerbillo, ma anche per il cane, per il gatto e per le altre specie che teniamo comunemente in casa.
Sì, che poi spesso se riescono ad agguantare una tavoletta o qualcosa di cioccolato è la disperazione del proprietario, perché sì, è capitato anche a me.
Sicuramente, io ogni tanto ricevo telefonate di, anche l'altro giorno, i miei due cagnolini sono tornati a casa, ho trovato una scatola di cioccolatini completamente vuota, si sono riusciti a arrampicarsi, hanno raccattato di tutto, così come ricordo in tempi di Pasqua di un cane che si era mangiato un uovo di Pasqua intero. Per fortuna era un cane di taglia grossa, per fortuna il cioccolato era al latte, quindi non ci sono state grosse conseguenze.
Ecco, in tal caso succedesse un fatto di questo tipo, come è meglio agire?
Allora, dobbiamo considerare alcuni aspetti. Innanzitutto, il cioccolato contiene una sostanza che è la teobromina, la quale è responsabile di questi problemi. La teobromina a sua volta è soprattutto presente nel cioccolato fondente, quindi il cioccolato fondente presenta sicuramente un rischio superiore rispetto al cioccolato al latte.
Abbiamo una chiamata.
Perfetto, pronto?
Pronto?
Sì.
Sì.
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Sì. Io ho un cane abbastanza anziano e ha dei problemi di artrosi alle gambe, alle zampe davanti, alle zampe dietro. Sì. Cammina male, ha un po' di difficoltà anche a fare le scale. Cosa posso fare?
Allora, se finora non è mai stato fatto nulla per cercare di ovviare al problema, in genere può essere consigliabile di cominciare a utilizzare degli antinfiammatori di tipo naturale. Esistono delle sostanze, dei prodotti che funzionano molto bene, soprattutto nei soggetti che fino al momento della sintomatologia non hanno mai assunto medicinali classici, farmaci classici come possono essere gli antinfiammatori. Gli antinfiammatori intendo quelli farmacologici. Questi prodotti naturali funzionano bene perché danno sollievo e in più è sicuramente utile abbinare dei condroprotettori, cioè degli integratori che vanno a migliorare la qualità delle cartilagini articolari. Oltre a questi due aspetti, prima di passare eventualmente a un discorso di farmacologia tradizionale, quindi gli analgesici, gli antinfiammatori, eccetera, c'è anche la possibilità di chiedere un aiuto alla medicina, chiamiamola così, meno tradizionale, per esempio la laser terapia, che funziona molto bene, per esempio l'agopuntura, per esempio l'omotossicologia piuttosto che l'omeopatia. Sono tutti sono tutte branche, diciamo così, che ormai fanno parte a pieno diritto anche della medicina veterinaria, con le quali, grazie alle quali si riesce a ottenere dei buoni risultati laddove ci sia magari un'artrosi ancora non marcata, ancora non grave, per consentire soprattutto che cosa? Di togliere il dolore all'animale, che è il problema principale che subentra nel momento in cui abbiamo una condizione di artrosi. Con il dolore il cane ha una qualità di vita sicuramente peggiore rispetto a quello che è il suo standard, e migliorare la qualità di vita è fondamentale, anche perché se il cane di cui si parla in questo momento, un cane anziano, mi si dice, ma non ci ha detto l'età la nostra ascoltatrice, forse è ancora in linea?
Sì, sì, no, le dico subito, ha quasi 13 anni.
Quasi 13 anni, un cane di taglia piccola o di taglia grande?
È un taglia media, è un drattar.
È un drattar, beh, insomma, quindi un drattar è una taglia media ma tendente al grande, quindi ricordiamo che tendenzialmente i cani di taglia superiore più facilmente hanno problematiche di artrosi rispetto ai cani di taglia piccola. Però il consiglio che posso darle adesso, senza dilungarmi e tenerla troppo in linea, è quello di utilizzare degli integratori che contengano degli antinfiammatori naturali, le cito dei nomi, ma non dei nomi commerciali, per esempio l'artiglio del diavolo, piuttosto che il ribes nigrum, piuttosto che la boswellia, eccetera, che sono degli integratori che contengono più di uno di queste sostanze e che sono abbinati a dei condroprotettori. Con questo tipo di approccio, sicuramente, magari associato anche alla laser terapia, si ottiene indubbiamente un miglioramento. Nel caso in cui questo miglioramento tendesse poi a non essere così marcato o a ripresentarsi il problema più avanti, si può valutare se intervenire proprio con dei farmaci antinfiammatori e analgesici, che sicuramente hanno una marcia in più ma hanno anche un impatto diverso sull'organismo.
Ho capito, la ringrazio molto.
Niente,
la ringrazio
immagino.
Molto di
grazie
nuovo,
a lei, di nuovo buona giornata. Non so se abbiamo altri messaggi, altre telefonate.
Per il momento no, intanto io ricordo ancora i nostri numeri WhatsApp per eventuali domande: 373 88 00 855, oppure la linea fissa, come è stata utilizzata dalla nostra ascoltatrice, 02 31 60 10. Adesso non so se quel discorso del cioccolato
stavamo,
era stato finito.
No, no, non l'avevamo finito del tutto. Stavo dicendo che il cioccolato fondente è più pericoloso rispetto al cioccolato al latte, però è ovvio che bisogna fare anche un calcolo sulla base del quantitativo ingerito in relazione chiaramente alla taglia, alla dimensione dell'animale, perché se un San Bernardo mangia un cioccolatino al latte sicuramente non gli succede niente, se un cucciolo di un chilo o un gatto mi mangia una tavoletta intera di cioccolato fondente il discorso è diverso. Nel momento in cui è stato fatto il disastro non abbiamo moltissimo da fare, purtroppo, o meglio, mi spiego, se è avvenuto da poco il misfatto bisogna cercare di far vomitare l'animale, però entro diciamo una mezz'oretta al massimo dall'ingestione, perché altrimenti rischiamo che il cioccolato sia già stato assorbito, ingerito e quindi sia già andato, la teobromina sia già andata in circolo e possa determinare dei problemi. Qualora sia passata più di mezz'ora c'è il rischio che si manifestino dei sintomi. I sintomi sono soprattutto di tipo cardiocircolatorio, di tipo respiratorio, di tipo neurologico. Quindi assisteremo a un animale particolarmente agitato, a un animale che respira male, a un animale che può avere anche addirittura delle crisi convulsive e quant'altro. Non c'è purtroppo un antidoto specifico nei confronti della teobromina, per cui si suole intervenire, diciamo così, con delle terapie di sostegno, la fluidoterapia innanzitutto, quindi fare una bella flebo, per intenderci, detto in parole povere, piuttosto che sostenere la funzione cardiaca e quant'altro, nella speranza che pian pianino il quantitativo ingerito venga metabolizzato e quindi non provochi alla lunga dei problemi che possano diventare importanti. Da quella che è la mia esperienza, anche sulla base dei racconti che vi ho fatto precedentemente, non ho mai realmente assistito a dei gravissimi problemi relativi all'ingestione del cioccolato, però è comunque un aspetto da tenere sempre presente, per cui è meglio non abusarne.
Perfetto, momentaneamente non ci sono messaggi. Se
continuiamo allora a parlare di quello che avevamo cominciato prima e che voleva essere solamente una piccola introduzione a quella che è la consistenza demografica degli animali in Italia. Abbiamo detto che i gatti hanno superato numericamente i cani, ma i cani restano per molti ancora gli animali d'eccellenza, gli animali, diciamo così, considerati come ideali per vivere al nostro fianco. Dicevamo del dualismo tra cane e gatto, un dualismo in realtà abbastanza fittizio, abbastanza virtuale. Sono state addirittura proposte recentemente delle ricerche secondo le quali, alcune delle quali, il gatto sarebbe più intelligente del cane, secondo altre sarebbe il cane, secondo altre sarebbero alla pari. Possiamo discutere per anni su questo discorso, anche perché i cinofili e i gattofili, cioè quelli che sono, diciamo, decisamente ancorati a una specie piuttosto che all'altra, sono di solito molto orgogliosi del fatto di avere scelto il cane piuttosto che il gatto, e quindi tendono a vedere l'altro animale come minoritario. Però in realtà sono due specie che, a fronte della loro millenaria relazione con l'uomo, perché parlando del cane dobbiamo ricordare che i primi fossili, i primi documenti che ci parlano della relazione cane-uomo risalgono addirittura a 100.000 anni fa. Nel gatto questo discorso è decisamente più recente, si parla di tra i 7 e i 9.000 anni, però comunque è molto antico. Quindi ci sono state sicuramente delle premesse diverse nel momento in cui gli antenati del cane e gli antenati del gatto si sono avvicinati all'uomo. Probabilmente nel caso del cane, diciamo che ipoteticamente degli antichi cacciatori erano stati seguiti da gruppi di cani selvatici, i quali, nell'attesa di ricevere gli avanzi di quella che era stata la cacciagione, poi piano piano si sono sempre più acclimatati, avvicinati, fino poi a trasformarsi con il trascorrere dei secoli, dei millenni, in animali domestici, quindi utilizzati per la pastorizia, utilizzati per la caccia, utilizzati per la guardia. Queste sono cose che più o meno tutti sappiamo. Nel caso del gatto invece c'è stato un percorso probabilmente inverso. Si dice che sia stato il gatto ad addomesticare l'uomo. Lo si dice naturalmente in maniera scherzosa, però c'è un fondo di verità, perché i gatti si sono comunque avvicinati ai silos dove venivano tenute, ai granai, insomma, dove venivano tenute le scorte. Perché? Perché c'era una notevole presenza di topi, di roditori, e quindi trovavano cibo facile. L'uomo li ha lasciati avvicinare, perché comunque il servizio di tener puliti i granai dalla presenza dei topi è stato visto con buon occhio, e quindi poi pian pianino il gatto si è avvicinato, si è introdotto nelle nostre case ed è diventato anche lui un animale, come si suol dire oggigiorno, familiare, perché c'è stato tutto un passaggio, tutta una scalata sociale, chiamiamola così, particolarmente importante, perché consideriamo che inizialmente gli animali selvatici sono diventati prima domestici, poi sono diventati dei compagni di vita, quindi si parla di animali da compagnia. Poi sono stati denominati animali d'affezione, animali d'affezione perché evidentemente sono in grado di dare e di ricevere affetto, ma oggigiorno vengono chiamati animali familiari proprio perché sono considerati da molti, non da tutti, dei veri e propri membri delle famiglie d'appartenenza. Quindi vivono con noi, nelle nostre case, non di rado dormono con noi, utilizzano le nostre poltrone, i nostri divani, e quindi ormai sono a tutti gli effetti, poi lo si vede ormai nelle culture delle grosse città, come può essere Milano, che c'è un rapporto particolarmente stretto, particolarmente importante, anche perché molto spesso gli animali vanno a occupare dei ruoli che nella società moderna vengono un pochettino magari più a mancare. Abbiamo per esempio molti single che decidono di prendersi un animale, quindi non dico che vada a sostituire la presenza di un compagno, perlomeno non a livello pratico, però mentalmente spesso è così, piuttosto che le giovani coppie che non hanno figli, che prendono un animale che va a sostituire il figlio che magari non è mai arrivato, che non arriverà o che dovrà arrivare, piuttosto che chi è rimasto magari vedovo o comunque si trova avanti negli anni e vive una condizione di solitudine. La presenza di un animale aiuta anche, da notevoli benefici sia a livello fisico, come è stato dimostrato, avremo sicuramente occasione di parlarne anche in futuro, ma anche a livello psichico, per cui c'è tutta una serie di... Un altro esempio classico è quello della famiglia numerosa con i figli e magari la presenza dell'animale che rappresenta il fratellino o il fratellone, quindi c'è tutta una serie di sfaccettature estremamente variegate nelle quali gli animali si inseriscono e grazie alla loro presenza riescono a dare un notevole beneficio, un notevole aiuto a noi umani a diversi livelli solamente con la loro presenza. Quindi è un aspetto importante, un aspetto che va tenuto in considerazione e che giustifica anche i numeri che abbiamo detto precedentemente, cioè la presenza così numerosa di cani e gatti nel territorio perlomeno italiano. Non abbiamo, credo...
No, momentaneamente no, però ho visto un messaggio semplicemente che diceva che sta ascoltando, che è molto interessante. Questo ci arrivava da Gianfranco, che diceva che stava seguendo.
Bene, bene, mi fa piacere. Sono interessati. Nonostante questa puntata, diciamo così, iniziale, questa puntata numero zero, nella quale più che altro ci siamo conosciuti, e intanto qualche messaggio è già arrivato, una telefonata l'abbiamo già risposto, quindi evidentemente è un argomento questo che interessa sempre molti e che sicuramente, ne sono certo, nei venerdì a venire, perché ci sentiremo poi sempre qui in diretta il venerdì alle 11, io penso che riusciremo a riempire piacevolmente parlando di argomenti interessanti da un certo punto di vista, utili anche dall'altro, perché magari i consigli che verranno dispensati a chi ci ascolta potranno servire per migliorare anche il rapporto e la salute di cani e gatti.
Bene, allora io ringrazio il nostro Piero Bianchi, che appunto è colui che ci ha intrattenuto in questa circa mezz'oretta, che è veterinario e oltretutto ha scritto tanti libri che parlano di animali, che potrete trovare anche elencati nella nostra pagina. Io direi di... So che era stato scelto un brano di Roberto Vecchioni. Direi che ci potremmo salutare su quello e ridarci certamente appuntamento quindi a venerdì prossimo, sempre alle ore 11.
Sempre alle 11. Saluto tutti coloro che mi hanno seguito in questa prima puntata e vi do appuntamento alla prossima trasmissione.
Quindi noi vi ringraziamo e vi lasciamo in compagnia di Roberto Vecchioni, Ti insegnerò a volare. Buona proseguo di mattinata e a presto.
Ricordo il tuono e il pubblico e un universo sordo. Poi che mi viene da ridere e faccio per alzarmi, che oggi devo correre e sto facendo tardi. Poi che mi guardo e vedo, ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori.
dell'Itaca, ti aspetta un lungo viaggio, è un mare che ti spazza via i remi del coraggio, la vela che si strappa il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo ragazzo basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. E se non potrai correre nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò.
Si dice inverno se vien giù quel po' di neve, mica finisce il giorno se di notte il sogno è breve. Questa vita è una donna che ti ama come sei, questa vita è un amore che non ti tradisce mai. Questo venire al mondo